ci siamo un po' nel fuoco, diciamo così, no? Nel fuoco, fuoco, fuochino di Elia, e viviamo questo secondo momento legato a quello di questa mattina. Lo introduco, poi prima di iniziarlo non è che torno indietro, ma faccio, come dire, una specie di digressione, tra virgolette, che però vuole ulteriormente chiarire quello che abbiamo vissuto tra ieri mattina, pomeriggio, stamattina e oggi. Dopo che un angelo è andato incontro ad Elia, oltre alla ginestra, a dare un po' di ombra, un po' di frescura, e quindi l'angelo in qualche modo e la ginestra è stata, viene data anche a noi, perché stiamo andando dietro ad Elia in questi giorni. Ecco che l'angelo del Signore propone a Elia e propone anche a noi di avventurarci verso il monte di Dio. E quindi oggi pomeriggio meditiamo sull'incontro tra Elia e Yahweh sull'Horeb. È un testo sul quale tanti santi, tanti mistici hanno meditato, sulla manifestazione di Dio sull'Horeb, e quindi a me converrebbe tacere, per la verità, se penso a quelli che ne hanno parlato, e in particolare sull'itinerario di questo percorso, perché parte di notte, poi si finisce in una caverna, poi arriva un segno e finalmente c'è l'incontro con Dio. Siamo quindi al capitolo 19 del primo libro dei Re, i versetti 9 e 18. No, la faccio adesso, la digressione, sì, è meglio. Sono indeciso di quando metto, no, la metto adesso, dai. Allora, siamo in risalita. Siamo in risalita. Non so se adesso magari questa digressione che faccio è come se io, e chi è esperto un po' di questi strumenti sa fare, no? È come se adesso noi facessimo tornare indietro il filmato della storia di Elia a ieri mattina, e mentre da una parte scorre indietro il filmato della storia di Elia, dall'altra parte anche la vostra. E vorrei farvi notare che dietro a questa cosa c'è, no, non c'è una cosa casuale, perché c'è una discesa da ieri mattina piuttosto ripida e una lenta risalita stamattina, e adesso la risalita al monte, all'incontro con Dio. Che cosa c'è da vedere in questo? C'è la Pasqua, c'è la Pasqua, la nostra però. Perché quella di ieri è stata un po' una discesa vostra, nostra, agli inferi, che in qualche modo, con quel famoso vattene del primo giorno, chiede una morte, perché è l'unica possibilità di risurrezione è che si scenda negli inferi, i nostri, e muoia e ci sia una morte per poter celebrare poi la risurrezione oggi. E questo è quello che, se volete, lo vedete in Elia, perché il profeta è morto, non c'è più quel profeta lì, non c'è più. E Dio l'ha lasciato andare. Vi ricordate che io stamattina vi ho detto, come mai il Signore non l'ha fermata questa crisi e l'ha lasciata che invece si sviluppasse? In fondo, l'ha fatto andare nei suoi inferi, perché il Signore volerà arrivare lì e salvarti lì, farti risorgere da lì, perché la vita nuova ricomincia così, perché questa è la Pasqua, perché o noi siamo dentro a una esistenza pasquale, o non c'è vita in Cristo, non c'è vita in Dio, o il nostro cammino spirituale vive dentro a una dinamica pasquale. Ecco perché vi dico che questi momenti critici di crisi, questi momenti una tantum dove arriva il vattene negli inferi, deve esserci. E il Signore, guardate che prima o poi, non è che lo genera Lui, ma nella vita si creano le situazioni per le quali poi il Signore, e noi dobbiamo benedirli questi momenti, perché sono i momenti che aprono la risurrezione. Si capisce un po'? No? Ho sentito un purtroppo.
No, fin troppo.
Ah, fin troppo. No, beh, sono contento che si capisce anche fin troppo. Nel senso che era un modo, cioè io avrei potuto dirlo prima questa cosa, ma se io l'avessi spiegata prima non avrebbe avuto su di voi l'effetto dirompente che doveva avere, no? Adesso uno la metabolizza, no? E oggi in pratica noi vediamo questo momento di risurrezione di Elia, che arriva sull'Oreb, ma il profeta non c'è più. Arriva semplicemente uno che ha detto: Signore, io ne ho basta. Che aveva esattamente chiesto: lasciami. E il paradosso è questo, perché è così l'esperienza, è che mentre il Signore ci salva, noi ci sentiamo morire. Ma guarda caso, la salvezza è scritta dentro proprio nel morire, no? Stamattina io dentro di me non mi compiacevo, ma non dicevo niente, perché sennò oggi pomeriggio non avrei... Quando abbiamo cantato: se il chicco di frumento non cade nella terra non muore, e ho detto: ecco la digressione, la logica pasquale, ecco la cosa qui. Per cui noi dobbiamo sempre, che la Pasqua deve essere qualcosa che nella nostra vita è sempre dentro, è sempre questa che ci muove. Bene, questa era la digressione. Veniamo a Elia che va nella caverna, e così andiamo un po' al fresco anche noi stasera. Stanotte passeremo dal fiume, andiamo al monte, notte nella caverna, quindi saremo un po' al fresco. Siamo al versetto 9 del capitolo 19, leggiamo i primi due versetti. Là entrò in una caverna, riprendiamo dal versetto precedente, si alzò, mangiò e bevve, con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l'Oreb. Non mi fermo su questa questione perché altrimenti andiamo a casa sabato. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che cosa fai qui, Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Fermiamoci qui un istante, poi andiamo avanti. Entriamo anche noi nella notte con Elia nella caverna e ci accorgiamo che Elia non sa ancora quello che gli sta per accadere. Ma il Signore lo sa, perché il Signore vuol fargli ripetere l'esperienza di Mosè. Esodo 33, 21, 22. Magari la prendiamo da 18, che è più bello, la leggiamo, perché quando c'è da leggere Mosè, il prossimo corso faremo su Mosè, perché mi piace troppo questo uomo. Se il Signore mi fa grazia di arrivare in paradiso, come lui c'è di sicuro, ecco, almeno una quarantina di giorni a chiacchierare con Mosè. Versetto 18, Esodo 33, gli disse Mosè: mostrami la tua gloria. Rispose: farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia, farò grazia. A chi vorrò avere misericordia, avrò misericordia. Soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. Ma voi ditemi, ma chi le può vivere esperienze come queste? Ma voi ditemi, uno dice, ma queste esperienze che prezzo possono valere? Gli si può dare un valore, un prezzo? No, è impossibile quantificarlo. Se poi, come dicono, che quando Mosè muore, Dio addirittura lo bacia, bene, vorrà dire che faremo qualcosa su Mosè. Così Mosè e Elia sul monte della trasfigurazione, e per cui abbiamo chiuso il cerchio. Ecco. E quindi Elia sale sul monte in silenzio, solo, ed è in silenzio perché lui non sente la voce di Dio ormai da quanti giorni? Almeno 40. Almeno. Ma non è più fuggiasco. Quando a un certo punto, al versetto 9, finalmente il Signore disse, finalmente dopo 40, forse 50, non si sa, perché quella fuga lì prima di arrivare là dove poi, alla ginestra, per capirci, quanti giorni sia stato in giro non si sa, ma certo che lì c'era, lui era completamente nel silenzio di Dio. Finalmente Yahweh torna a parlare. Era tempo che non parlava più con Elia. Per tutto il tempo della sua fuga, quando era stanco e amareggiato, Dio aveva mantenuto il silenzio, anche se gli aveva poi mandato l'angelo a confortarlo. Posso e possiamo tutti immaginare quanto Elia possa aver sofferto questa aridità spirituale tipica del discepolo al quale viene a mancare la parola, la voce del Signore. Salmo 28, versetto 1. A te grido, Signore, mia roccia, con me non tacere. Se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. È il grido del servo del Signore, che che non sentendo più la voce del suo Signore, non sentendo più l'ispirazione, sente venir meno tutte le sue forze e persino la sua vita. Ma appena il Signore torna a parlare, come la stella quando riappare per i magi, così tutto ritorna a riprendere vita. Di nuovo si riapre un sentiero, un percorso di vita che sembrava chiuso. Questo che cosa ci insegna? Che quando nella nostra vita viene a mancare quel contatto e quel dialogo a tu per tu con Lui, col passare delle settimane scende, cala questo silenzio e si alza come la marea, la lontananza, che poi, prima o poi, presto o tardi, apre momenti critici o di crisi, di quelli dei quali abbiamo parlato. Anche perché nel frattempo non è che se è chiuso il dialogo a tu per tu con Dio, nella nostra vita sono chiusi tutti gli altri dialoghi. Magari ne abbiamo altri alternativi aperti e magari cominciamo a star bene avendo questi e come la gente che adesso la messa, le chiese l'ha riaperte e poi dopo 2 mesi e mezzo che non si andava in chiesa dice ma te si può fare anche senza e si sta bene lo stesso. Poi tornerò su questo punto. Che cosa dice il Signore? La prima cosa che gli dice, non gli dice come stai Elia. Io avrei detto come stai Elia. Invece il Signore dice cosa fai qui Elia? Vedete che il dialogo lo apre il Signore e mentre lo ascolteremo lo vedete che lo conduce il Signore, non lo conduce Elia, è il Signore che conduce il dialogo. E la prima cosa, proprio perché il Signore è una guida vera, gli domanda che cosa fai qui. A me ha fatto venire in mente un'altra figura dove la domanda è pressoché la stessa. Suggerisco Nuovo Testamento. La Maddalena, cosa fai qui? Chi cerchi? Vedete come il Signore lo conduce a cercare e a mettere a fuoco l'incipit della sua storia. La risposta di Elia l'abbiamo sentita. Sono pieno di zelo per il Signore perché. La risposta di Elia sembrerebbe dire che la crisi è già stata superata ed è stata la sua situazione è una situazione già risolta, perché lui parla già, sono pieno dello zelo del Signore perché hanno abbandonato l'alleanza, hanno e sono rimasto solo e stanno cercando di uccidermi. Ma per il Signore forse non è ancora così. Elia sembra quasi che creda che tutto sia già sistemato come prima. E invece il Signore lo mette un po' in attesa, no? Come le telefonate, quando parte la musichetta e ti lasciano in attesa, Lo mette in attesa. Da guida saggia, il Signore gli dice, va bene, per intanto esci e fermati qui sul monte. Qual è il messaggio di questo fermarlo? Elia non deve aver fretta, ha bisogno di fermarsi come noi, serve tempo. La rinascita avviene col tempo. Non avviene tutto con un colpo di spugna o con un semplice voltar pagina. Lo vediamo anche adesso per la pandemia, per tanta gente. Già, tutto passato, dimenticato, colpo di spugna, girato la pagina. Io ho visto qualche telegiornale prima di venire qui e hanno intervistato dei giovani, dico ma per noi il virus non è mai esistito, l'hanno inventato. E quindi se pensiamo che le cose possano cambiare, qui non c'è tanto da sperare. Ed è per questo che il Signore lo ferma, perché la rinascita, la risurrezione, insomma ci sono voluti 3 giorni e per gli apostoli ce ne è voluti almeno 50. Questa fermata ha un suo perché. Elia ha bisogno di ritrovare ciò che aveva perso. E che cosa aveva perso? Il suo nome. E infatti Yahweh continua e motiva il perché deve fermarsi. E la motivazione qual è? Fermati, guarda caso, a che cosa? Alla presenza del Signore. Stavolta non è Elia a dirlo, stavolta è la prima volta che lo dice il Signore a lui, che glielo chiede, glielo domanda, è una richiesta, ma non per il Signore, ma perché ne ha bisogno Elia. L'invito è chiaro, a ricercare, a ritrovare le sue origini. Si era definito così e aveva perso questa grazia fondante della sua persona, della sua storia e della sua vocazione. E perciò questo ha bisogno di ritrovare, questo ha bisogno di risentire, ma questa volta la riceve come un dono, come una novità. Sono riuscito a spiegarmi del perché il Signore lo ferma e il Signore gli ridona, lo richiama, lo chiama a un tempo, a uno spazio per ritrovare, risentire quello che lui è. Anche se questa volta, proprio perché è il Signore a ridonarglielo, sarà qualcosa che pur assomigliando a quello di prima, sarà nuovo, sarà diverso. Insomma, il volto di Elia non sarà più quello di prima. Veniamo ai versetti 11b-12. Riprendiamo dall'inizio dell'11. Mi disse, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Anche qui c'è un bel riferimento pasquale. Avete in mente quando il Signore passa nella notte pasquale? E allora ci facciamo 3 domande. Come il Signore passa per Elia? Elia sente e percepisce dei segni che possono contenere il passaggio di Yahweh nella sua vita e contengono però un passaggio che è nuovo. Elia lo sente e lo avverte sul suo viso, questo passaggio che per lui è nuovo. Lo sente sul suo volto come una brezza leggera. Ci facciamo una seconda domanda. Qual è il tipo di passaggio di Dio? Il tipo di passaggio è come una carezza che ti dà sollievo, che ti dà conforto, che ti mette dentro la pace. Questo passaggio è il simbolo dell'intimità tra Yahweh e il suo profeta tra Yahweh e il suo popolo. Questo tipo di passaggio è il simbolo dell'intimità dell'alleanza. Sposo, sposa. Non sto a leggerli, ma abbiamo in mente Osea, il Cantico dei Cantici. Terza domanda. Cosa insegna ad Elia questo passaggio? Possiamo anche chiederci, io non l'ho letto, ma era il caso, visto che passa nella brezza leggera, era necessario che ci fosse prima il terremoto, il vento, e tutto passava la brezza leggera, e buon, no? E come mai invece dice ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento gagliardo. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era neanche nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Il Signore ha fatto sentire il vento impetuoso. Non è il Signore. Mi dispiace, non era Lui. Lo stiamo dicendo. Il Signore ha fatto sentire ad Elia i simboli del vento impetuoso, del terremoto e poi anche del fuoco. Però non era lì, non era in questi. Perché glieli ha fatti sentire? E per ultimo, la brezza leggera nella quale sente invece il passaggio. Perché per Elia, per come era l'Elia di prima, sarebbero stato o nel vento, o nel terremoto, o nel fuoco. Sicuramente. Uno dei tre, o tutti e tre. Elia conosce il suo Dio, che non è quello che si rivela né come fuoco, né come vento, né come terremoto. Quello che lui aveva creduto. E infatti lui aveva fatto così. Ma Yahweh si rivela con un altro volto, ha un altro nome, ha un altro volto, che è nuovo per Elia. E così Elia comprende cosa? Elia comprende che il modo di... che il volto di Dio e il modo di comunicarsi di Dio non è quello di chi si impone, di chi converte, deve convertire ad ogni costo tutti gli uomini. Avete in mente quando a noi dicono queste cose, no? Magari ci dicono, senta Tommaso, ma perché il Signore a quelli lì che fanno quelle cose lì non gli manda una bella malattia e li fa morire tutti? Quello lì è quel Dio del terremoto, del fuoco. Il Signore non è così, non è quello lì, è un altro, è una carezza. I versetti 13 e 18 sono quelli dove l'incontro con il Signore aiutano Elia a trovare la vera lettura degli eventi della sua vita e della vita del popolo, dell'agire di Dio nella sua vita e in quella del popolo. E così Yahweh lo rilancia nella sua missione profetica, ma non più come prima, perché come ha scoperto che Dio ha un altro volto, che Dio ha un altro nome nuovo, adesso Elia ha compreso che anche il suo volto e il suo nome sono nuovi e ha bisogno di conoscerli. Ci siamo? Quindi ci vediamo alla prossima puntata. Sarebbe così, no? Quindi arrivati a questo punto si comincerà domani. Però Io vi leggo ancora qualcosa di Annalena Tonelli, che tra l'altro mi pare, non so chi è più aggiornato, mi pare che sia aperta anche una causa. Ecco, meno male, se no l'avrei aperta io, a mie spese, visto che pare che costino queste cose. Allora, a Wair, non so come si pronunci. Eravamo una comunità di 7 donne, tutte, sia pure in maniera e misure diverse, avevamo sete di Dio e capivamo che quando perdavamo o stavamo per perdere, il senso del nostro servizio e la capacità di amare, potevamo ritrovare i beni perduti solo ai piedi del Signore. Sentite la musica. Questa non è di Morricone, ma è almeno a quel livello lì. Per questo avevamo costruito un eremo e là andavamo per un giorno o più giorni o per periodi anche lunghi di silenzio ai piedi di Dio. Là ritrovavamo equilibrio, quiete, lungimiranza, saggezza, speranza, forza per combattere la battaglia di ogni giorno, prima di tutto con tutto ciò che ci tiene schiavi dentro. Non ci siamo messi d'accordo io e Annalena Tonelli, ve lo assicuro, eh? Che ci tiene nel buio. Uscivamo di là che ci sentivamo incendiate di amore rinnovato per tutti quelli che il Signore aveva messo nella nostra strada. A volte ce lo confidavamo, il più delle volte tacevamo, ma i volti delle mie compagne erano così belli, così luminosi, che mi narravano tutto quello che il pudore impediva di comunicarmi con le parole. Voi credete che sia finito? Ce n'è, ascoltata, ascolta Israele. Poi nel corso di questa ormai mia lunga vita ci sono stati altri eremi, altri silenzi, la parola di Dio, i grandi libri, i grandi amici, tanti e poi tanti che hanno ispirato la mia vita, soprattutto nella fede, i padri del deserto, i grandi monaci, Francesco di Assisi, Chiara, Teresa di Lisieux, Teresa d'Avila, Charles de Foucault, padre Wayon, Giovanni Vannucci, Primo Mazzolari, Lorenzo Milani, Gandhi. Ma al centro sempre Dio e Gesù Cristo. Nulla mi importa veramente al di fuori di Dio, al di fuori di Gesù Cristo. Non è finita. A un certo punto parla un po' di quello che è successo, succede nell'incontro con gli uomini e poi dice: chissà perché noi uomini siamo così sordi. Certo, la sua voce è spesso piccola e silenziosa, ma lui è nella celletta della nostra anima e non dovrebbe essere così difficile scendere laggiù ad abitare con lui. Parole no, verità e realtà. Certo, per la maggioranza di noi uomini sarà ed è necessario fare silenzio, quiete, chiudere il telefonino, buttare il televisore dalla finestra, decidere una volta per tutti di liberarsi dalla schiavitù di ciò che appare e che è importante agli occhi del mondo, ma che non conta assolutamente agli occhi di Dio perché si tratta di non valori. Ai piedi di Dio noi ritroviamo. Non ci siamo messi d'accordo ancora. Ogni verità perduta, tutto ciò che era precipitato nel buio diventa luce, tutto ciò che era tempesta si acquieta, tutto ciò che sembrava un valore, ma che valore non è, appare nella sua veste vera e noi ci risvegliamo alla bellezza di una vita nuova. Ecco, io credo che questo incontro con Dio, che è la resurrezione nella logica pasquale di questo percorso, che per noi da oggi vorrà dire cominciare nei prossimi giorni a scoprire, a conoscere il nostro volto nuovo, il nostro nome nuovo, una nuova visione della nostra vita, esperienza quotidiana. Però certamente, e anche la testimonianza di Annalena ce lo dice, certamente questo non può rimanere solo l'esperienza dell'incontro con Dio oggi o in questi giorni. Io dico questa cosa, può darsi che qualcuno magari si scandalizzi. Io non lo so, ho qualche dubbio se cosa succede normalmente a noi uomini religiosi, che uno dice, oh, non ho ancora detto il rosario, non ho ancora, e allora magari alle 10, alle 11, uno cerca il tempo, il modo di dire il rosario. Però, se non ha avuto durante quel giorno lì il tempo dell'eremo, quella che lei chiama dell'eremo, cioè del fermarsi, cioè il Signore dice, Elia, fermati alla presenza del Signore. Quello fa niente. E domani non abbiamo tempo di fermarci alla presenza del Signore, fa niente. Io non so, non lo so se sia salutare. Tradotto, proprio perché non voglio essere frainteso, non ho voluto dire che bisogna saltare il vespero, che bisogna saltare il breviario, che bisogna saltare il rosario. Ho voluto dire che c'è qualcosa che è irrinunciabile e che alla lunga io non sento più la sua voce, io non sento più, perdo la visione di Dio, che Dio ha di me, della mia vita e delle cose. Io non posso perderla, non posso uscire da questa visione. Mi spiego? E allora cercherò di organizzarmi in modo da farci stare tutto. Però attenzione a non sacrificare sempre, 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 sempre quel momento. Questo no. Io credo che il momento del dialogo a tu per tu col Signore è il momento della giornata meglio speso. Meglio speso. Mi spiace, forse avrei dovuto fare le fotocopie di questi testi di Annalena Tonelli. Vedremo se magari riuscirò successivamente a inviarveli in qualche modo, e poi voi li farete un po' magari girare, perché però io credo che è emblematico, è profetica questa cosa, io credo di sì. Se no il Signore, quando Elia è arrivato su, dice, cosa fai qui Elia? Sono pieno dello zelo del Signore. Oh, benissimo, guarda, avevo proprio bisogno di te. Perché, guarda, in quella comunità là manca una suora adesso, e adesso ti mando là, punto. Sistemate. Non voglio essere frainteso, Manca, c'è bisogno di un prete là. Qualche volta succede, Qualche volta succede. Che a volte, ahimè, purtroppo, le necessità, le urgenze, abbiano il sopravvento sulla tua storia e sul vedere cosa stai vivendo, no? Io credo, per esempio, non so, che se un prete dopo un po' di anni che è stato in un posto, è stato in una parrocchia, è stato lì un po' di anni, non si può dirgli adesso va bene, tra vai là, però sì, mi raccomando, però prenditi una settimana di ferie. Ma no, ma diamogli il tempo, diamogli la possibilità di fermarsi. E invece a volte anche nella chiesa non ci si può fermare. Io devo un po' dire, non voglio, non manco di rispetto, però sono, come dire, mi sono compiaciuto quando ho sentito che i vescovi avevano questa fretta di aprire le chiese, perché sembrava che ci scappasse, insomma, che poi alla fine il Papa il giorno dopo ha detto calma, non dobbiamo aver fretta, l'ha detto a messa. Anche perché io ho avuto come la percezione che quell'aver fretta di riaprire, di metterci, era anche un po' perché dovevamo far vedere all'opinione pubblica, a questi, a quelli, a quegli altri, che. E un po' la stessa cosa è stato il messaggio che è un po' arrivato anche sui centri estivi, della pastorale giovanile estiva, che insomma noi dovevamo far vedere che, poi quando hanno anche detto che siccome dalla regione arrivavano i finanziamenti, noi insomma dovevamo far vedere che basta queste cose, basta. Io credo che questa pandemia deve davvero liberarci un po'. Quando parlo di volto nuovo, nomi nuovi, vocabolario nuovo, linguaggio nuovo, per la Chiesa, per le comunità e per noi. Adesso nei prossimi giorni io non ho la risposta. Butterò lì qualche suggestione che mi viene, ecco, che può aiutarvi in questi giorni, poi ciascuno di voi. Però intanto, se in questi giorni qualcosa avete già percepito sul vostro possibile volto, nome nuovo, cominciate un po' a mettere un po' il pensiero.